The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Eccoci qua, buonasera a tutti, siamo live con Franco Bagnoli, oggi Omar aveva detto che aveva mal di testa e quindi non sarà con noi, salutiamo innanzitutto quelli che ci seguono live, Giugiu Giarlo, Claudio Vasi, Cunino Mahoroba, Franco Bagnoli che sei tu, Marco Casolino so io, Tiera Erde Cuni, Michele Sessa buongiorno. E Alessandro Bitetto.
Salutiamo innanzitutto quelli che ci seguono live, Giugiu Giarlo.
Dopodiché Franco,
Michele Sessa buongiorno. E Alessandro Bitetto.
Ci senti? Sì, ci abbiamo un attimo di delay forse questa sera. Allora, Franco Bagnoli è professore, innanzitutto se lo cercate online, lui è professore di sistemi complessi e strutture della materia, è vero, all'Università di Firenze, però si diletta, quindi qui c'è tutto il curriculum, tutte le cose serie, però sei mutato, aspetta, ti devo smutare, per qualche motivo sì, sei mutato.
Ecco. Scusami, è che avevo fatto partire YouTube per cui facevo eco, era colpa mia.
E vabbè, è il bello della diretta, come direbbero professionisti. E appunto, tutte le cose serie stanno sulla prima pagina, ma se seguite il link ci sono le cose divertenti, tra cui appunto la scienza dei paperi, che su cui ci sono le affinità elettive, perché appunto entrambi abbiamo avuto l'idea di fare sia presentazioni, articoli, libri, eccetera, sulla scienza dei paperi, e Franco l'ha messo tutto online, quindi se ve lo volete leggere sta là. Paperino, Paperone, pure tu ovviamente appassionato, Franco.
Sì, ovviamente si parla di le avventure classiche, cioè fino a quando sono diventato un po' adulto, ma non perché siano diventati più brutte le storie, però sono in molti casi fatte in maniera più industriale, chiaramente hanno uno sceneggiatore o uno che dà l'idea e così, mentre invece a me mi piace più l'opera alla Karl Barks o la Don Rosa, cioè in cui uno faceva tutto. Poi che c'entra, ci sono anche gli italiani che invece hanno sempre lavorato in team e che sono molto importanti, perché in realtà Paperino è quasi più italiano che americano, no Marco?
Beh, diciamo tutte le evoluzioni di Paperino, l'impostazione l'hanno data Karl Barks e Don Rosa, come dici giustamente tu, ma poi i grandi sceneggiatori, di disegnatori, Romano Scarpa, Cimino soprattutto per il linguaggio, era un grandissimo esperto, PK tanto per citare, io in realtà lo conosco poco, devo fare ammenda perché è venuto un po' dopo, è il Paperinik nuova generazione che è molto fantascientifico, è proprio una creazione italiana. Salutiamo nel frattempo anche Corrado P, Jack O'Lantern, Tiera Erde, Valentina, chi mi sono perso, basta dire che per il momento ci siamo. Però sì, ecco, sì, forse
c'è una storia interessante. Se andate a leggervi l'opera Omnia di Don Rosa, Don Rosa viene una quindicina d'anni dopo Karl Barth, negli anni 80, insomma, è un appassionato di fumetti, appassionato di Karl Barth, ma non sapeva che era Karl Barth, perché, come sapete bene, i fumetti della Walt Disney non, fino a pochissimo tempo fa, in certo senso, non presentavano il nome del disegnatore, per cui lui conosceva questo disegnatore bravo, ma non sapeva chi era. E a un certo punto lui vuole assolutamente mettersi a disegnare i paperi, ma scopre con orrore che negli Stati Uniti praticamente quasi nessuno stampa più le avventure di Paperino, una piccola casa editrice, ma molto così. E a un certo punto si rende conto che invece in Europa, in Italia e anche in Olanda, invece ci sono le fumetti che si vendono a milioni, cioè mentre lì era una cosa di nicchia, qua c'era Topolino che vendeva a milioni. E in effetti poi alla fine Don Rosa è stato pubblicato essenzialmente in Danimarca, ma tutte le sue avventure sono targate Edmont, se non sbaglio.
Sì, sì, Edmont, sì. Tra l'altro, ecco, ci salutiamo nel frattempo, scusate se interrompo, ma vanno salutati Toto, David Casci, Simone Lendi, Omar La Sola, Verusca, Angelo Frascella e Marco Taddia, che ha appena finito la live dall'altra parte. Sì, Don Rosa, questa era anche da noi, no? Nei primi Topolini erano spacciati per essere tutti qualche maniera disegnati da Walt Disney in persona, non era chiaro, solo negli anni 60 fu fatta, che non era neanche un segreto, no? Però non era chiarissima questa cosa. E Topolino, come dici tu, vendeva, il picco credo sia stato 1.100.000 copie quando c'erano dei gadget negli anni 90, e vendeva molto più dei quotidiani, anche dei settimanali tipo Espresso, Panorama e queste cose qua, quindi
poteva stare alla pari forse a quelle.
Sì, forse sì. Però sono, infatti, noi oggi ci occupiamo di scienza, ci sarebbe da parlare della storia, di tutti i temi storici che toccano i paperi di Don Rosa e di Karl Marx, che sono sterminati, e soprattutto anche i sceneggiatori recenti di Topolino e Paperino in Italia, hanno, per esempio Leonardo, hanno ripreso Michelangelo e così via. Nella scienza è un po' di meno, ma poi ci sarebbe anche il problema del lessico, cioè tutti noi italiani, quel poco lessico, almeno noi beceri scienziati, le parole minimamente forbite le abbiamo imparate, non so te, ma su Paperino. Cioè...
C'era una famosa fumetto, insomma, una vignetta di Paperino in cui parlava, che sia Paperinic alla riscossa, qualcosa del genere. Questo plutocratico esibizionismo, no?
Sì, sì, era ancora più complicato, plutocratico ostentazione di non so che cosa. Sì, 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 era una...
No, questa è... Però te la trovo, comunque andiamo avanti.
L'ho messo nei commenti, ragazzi, ve l'ho scritto anche prima. Ecco, nel frattempo che noi parliamo... Ah sì, sì, metti, condividi lo schermo. Intanto voi fate il conto di quanti soldi ha Paperone secondo voi nel deposito, che ci arriveremo. Abbiamo fatto due conti diversi, io e Franco. Franco ha fatto pure una tesi, una cosa divertentissima, adesso vi racconterà più avanti. Ma intanto voi fate il conto, lo potete copiare da internet, ma ci dovete dire dove l'avete preso, perché qua una delle poche cose che ancora i fisici ci rispettano è eccola qua, vai.
Disgustosa ostentazione di plutocratica, siccome era, devo dire che è una bella esibizione di lessico non così ovvio.
C'è un libro che si chiama non mi ricordo il titolo, comunque c'è un libro dedicato da una linguista italiana che sta in Germania, adesso lo cerco, dedicato proprio al lessico di Topolino. Questo l'ha scoperto Giuliano Giuffrida ed è bellissimo. In realtà questa ragazza, questa ricercatrice, ha fatto appunto l'analisi di 50-60 storie proprio analizzando queste parti qui. Parola di Papero, ecco, il termine, il libro si chiama Parola di Papero. E se vi capita leggetelo, perché appunto anche qua non possono insultare, quindi nipotastro, tutta una serie di termini particolari, perché non puoi dire parolacce, non puoi insultare, e quindi alla fine ci si ritrova un po' come il giapponese, che non ha parolacce, e quindi loro per insultarti usano il keigo, che sarebbe la forma aulica e il tipo il dare del lei, in maniera sarcastica. E anche qua con Paperino
dire, forse anche tu aveva fatto qualcosa del genere,
sì perché comunque voglio dire, non è solo questione di censura. Nel caso dei film c'era la censura, immagino, ma sul fumetto non è chiaro. Paperino, non puoi dire parolacce, insomma. Non... Ciao Edu, da che partiamo, Franco? Da cosa vuoi partire?
Cominciamo appunto a parlare del deposito dei Paperoni.
Vai.
Allora, vi volevo appunto, vi dico subito che se andate su Physica X, quel sito che vi ha fatto vedere Marco, lì c'è, a parte il libro della fisica dei paperi, ci sono dei video di lezioni che ho fatto alla Università dell'Età Libera. E quindi sono i miei studenti preferiti, ovviamente, perché sono quelli che stanno attenti, che si interessa di tutto. E allora una delle prime lezioni era proprio, anzi credo proprio la prima lezione era proprio sulla quanto è ricco Paperon de Paperoni, che è il primo capitolo, insomma, se volete, del libro. Ah, ecco, vi dicevo, il libro, che se poi si può fare ora magari all'inizio, il libro che ho scritto appunto si chiama Il diario segreto di Poe. Allora, l'idea qual è? Che Poe è uno dei paperi, insomma, dei paperini, ormai ha circa 80, forse 85 anni, e quindi a un certo punto ha deciso di iscriversi a fisica, e quindi dopo aver studiato fisica si rende conto con un errore, questo i vari protagonisti, ve lo faccio vedere rapidamente, si rende conto con un errore, questi sono i paperini appunto della prima apparizione, di quante volte hanno violato la legge della fisica. E quindi tengono questo diario segreto in cui si annotano tutte le volte che le varie avventure in cui hanno violato la legge della fisica, o in cui in qualche maniera con le leggi della fisica avrebbero potuto fare qualcosa di differente. E quindi una delle prime lezioni è proprio quanto è ricco Paperone di Paperone, perché gran parte delle avventure dei papri nascono proprio perché Paperone ha paura di perdere il primo decino, perché ha paura di perdere tutti i soldi, a seconda se ci sono
tre ettari cubici di denaro.
Questo è una, in realtà è una, viene da Karl Barth, che parla di tre acri cubici, scusate, di denaro. Ma chiaramente da qualche parte, ora vado rapidamente, non mi ricordo più queste slide, ma il problema è che gli acri sono chiaramente delle misure di superficie, o gli ettari, e quindi sarebbe un denaro in sei dimensioni, tre ettari cubici, no? Che dici, Marco? Un
po'... Sì, infatti, tu citavi la teoria delle stringhe per immagazzinare tutti i soldi. Esatto.
Però come vedete, in queste slide vi faccio vedere... in realtà nelle varie avventure di Paperone e Paperone ci sono tante stime esplicite, cioè se leggete le varie didascalie, per esagerare fanno sempre una sfilzata di zeri, che mettendosi lì a contare in maniera appropriata si scopre che ne so, Paperone ha più di un dell'universo dollari e così via. E inoltre, appunto, anche Karl Marx non scherza, perché anche qui parla di 5 per 10 alla 77 dollari, insomma, non sono pochi.
Sono una mole di una mole, cioè dice un numero d'Avogadro, 10 alla 23, 10 alla 77 è un numero.
In questa bellissima avventura che è Paperina, la vestita magica, Paperone dice che lui sta perdendo un miliardo di dollari al minuto, e sarebbe andato in rovina dopo soli 600 anni. Fate un po' conto voi che è messa qua. Va bene, allora, quindi però bisogna essere scientifici. Il problema di Paperone ovviamente è quello che regolarmente si dimentica di quanti soldi ha, e quindi costringe Paperino, eventualmente anche nipoti, a ricontarli tutti. no? Ora, appunto, qui sono, questa è una, forse la prima affermazione dei 3 cubic IX of money, no? E oltre a quello, ecco, un'altra cosa da ricordarsi è che quello che sta nel deposito di Paperone dei Paperoni non è tutto il suo denaro, lo dice esplicitamente,
sia solo quello che ha guadagnato con le sue forze.
E infatti lui si ricorda tutto, si ricorda esattamente moneta per moneta dove l'ha guadagnata. Però la fisica ci può aiutare. Perché? Perché il denaro, perché il deposito di Paperone dei Paperoni è un cubo. E tra l'altro Don Rosa, che ha un trascorso di ingegnere civile, credo, ci fornisce anche lo spaccato, le sezioni del deposito con tutte espresse in piedi, ma a parte quello si sa esattamente, vedete, quanto è il deposito, si sa benissimo, perché in tantissime avventure di Paperone si sa che la colonna della profondità non supera mai 99 piedi, lui è sempre lì che sta cercando di superare questa mitica soglia, ma non la supera mai. E poi vedete, c'è accanto.
Tu se rimetti un attimo la slide prima, perché lì c'è il termine gauge, che è un termine che in fisica si usa moltissimo, in fisica meccanica quantistica. È la prima volta che io incontrai questo termine gauge, appunto me lo ricordavo, perché ma quello di Paperone.
Esatto, il gauge è proprio questo. Se vi ricordate, c'è un'avventura in cui vengono miniaturizzati, un'avventura di Don Rosa in cui riprende l'avventura di Karl Barks, in cui salgono proprio su questo depth gauge per riuscire a riemergere dal deposito.
Ecco qua.
Anche quella è una cosa interessante, si potrebbe discutere, come la miniaturizzazione di Paperone dei Paperoni. Allora, quindi, il problema è come si può impaccare i dollari. Ora, chiaramente la cosa banale è prendiamo un dollaro d'argento, perché tutti i dollari di Paperone, se non sbaglio, sono dollari d'argento, tranne alcune avventure in cui ci sono monete diverse.
Anzi, sono i dime, sono i 25 centesimi. Infatti all'inizio erano colorati giustamente di argento e poi l'hanno colorati d'oro, perché ovviamente fa più scena.
Vabbè, appunto, e quindi ovviamente c'è un po' tutta una serie di dettagli su quant'è il diametro convesso, cioè quando noi mettiamo dei dollari anche infilati in maniera appropriata non riusciamo a riempire esattamente tutto lo spazio, sia perché sono dei dischi, sia perché sono convessi, nel senso c'è il bordo, c'è il groove, mi sembra, insomma, come si dice, la
dentellatura, la scanalatura.
E quindi, allora, quindi la mia stima è che prendendo i dati di Don Rosa, dividendoli per il volume e con l'impacchettamento ordinato dei dollari, avremmo circa 9,3 miliardi di dollari, che questo dividendolo proprio per il volume di un dollaro. Il problema è che ovviamente non si possono mettere i dollari in pilastri, così, diciamo, mi diletto un po' a parlare di impacchettamento. Allora, la cosa interessante è che questo problema dell'impacchettamento è un problema che è stato affrontato sperimentalmente e anche teoricamente da eminenti scienziati, in particolare come si potevano impaccare le palle di cannone, no, in un... questo credo sia un problema di... forse Eulero l'ha fatto nel...
La congettura di Keplero, la congettura di Italia. Sì. Aspetta, lo metto al volissimo, eccolo qua, proprio le palle di cannone. Questo è Thomas Herriot che comincia la cosa, nel 600 Keplero ipotizza che non c'era un modo più denso di combinare le sfere, e appunto sono andati avanti per 400 anni per dimostrare che appunto l'impacchettamento, questo che fai vedere tu, perché non compare?
Questo qua.
Sì, c'è un po' di delay, però spero che compaia.
Io lo vedo, poi non so voi.
Ah, ok, grazie, tu ce l'hai sul schermo tuo.
va bene. E ci sono, la cosa buffa è che ci sono, interessante, ci sono due in realtà impacchettamenti a seconda di come si impilano le palle, ma insomma. Allora, quindi le sfere hanno una buona densità, non mi ricordo quanto era, 0,73 quelle le sfere, mentre i dischi sono ancora di più, perché i dischi si impilano meglio, perché mentre le sfere lasciano spazio sopra e sotto, i dischi sono di lato, quindi impilare in maniera ordinata i dischi arriverebbero a una densità circa 0,9. Ricordatevelo, perché c'è un'avventura, vi faccio vedere dopo questa storia qui. Ecco, c'è questa avventura qui italiana, che Paperone e la tiritera della salvezza, in cui, come vedete, c'è Paperone dei Paperoni che ha appena finito di impilare, tutto contento, le sue monete in belle file, quindi con una densità 0,9. Purtroppo al suono del campanello la faccenda si disordina e si vede evidentemente che il volume delle monete aumenta e travolge via chiaramente Paperino, che rimane lì sotto anche Paperone.
C'era anche quella di Notre Dame, ti ricordi che c'era il clone di Paperone, o comunque che creava tutta Notre Dame con le monetine?
Sì, anche quello credo fosse Rosa, credo. No, quella è Karl Barks. In cui c'era un appassionato che aveva proprio la faccia di Paperone, si scopre alla fine, no? E alla fine anche lui si mette lì a impellare monete. Quindi la domanda è: quanto è impacchettato un soldo, un barile di dollari, un deposito? C'è un'avventura di nuovo italiana interessante, si può Perone in Miraggio Reale, in cui questo califfo propone una serie di sfide a Paperone. Qui si vede bene che è gatto il disegnatore, perché fa sempre le goccioline di sudore, e in cui gli domanda: ma secondo voi preferite un barile di grosse monete d'argento o un barile di piccole monete di rame, no? Allora Paperino ovviamente sceglie subito le monete d'argento, e Paperone invece sceglie le monete di rame, che invece dice no, è vero, è molto meglio, perché le monete di rame si impaccano di più e c'è più soldi. In realtà ovviamente non è vero, no? Perché chiaramente se scalassero come le sfere, sarebbe la densità sarebbe uguale, ma un conto è avere una moneta da 2 euro, un conto è avere quella da un centesimo. D'altra parte, se voi volete andare a fare la spesa con una sacchettata di monete, insomma, nessuno parte con la sacchettata di monete da un centesimo. Ve lo posso dire perché
c'è quello che non so se hai letto, che c'è quello in America che ha pagato $900 in monete da un centesimo un suo dipendente, ricoperte tra l'altro d'olio. Era una notizia di qualche settimana fa, proprio per sfregio.
Però io vi posso dire che ho fatto l'esperienza, perché come vi farò vedere tra pochissimi minuti, ho fatto l'esperimento da una tesi di laurea triennale, ovviamente, su questo esperimento, ovvero quanto è la densità di monete messe a caso dentro un contenitore. Allora, per farlo sono dovuto andare a prendere tante monete di varie taglie. In particolare ho preso 10.000 monete da un centesimo.
E legalmente, aggiungiamo legalmente.
Legalmente, sono andato in una banca e mi sono fatte dare.
Detto, salve, sono un fisico, mi servirebbero 10.000 monete.
Esatto. No, più che altro mi sono preoccupato di domandare: ma ve le posso poi rendere dopo aver fatto l'esperimento? Perché è vero, sono 100 euro, ma più che altro la cosa impressionante è che le monetine, quelle i ramini, come si suol dire, un centesimo, due centesimi, cinque centesimi, non sono di rame, sono di ferro. Infatti si attaccano con la calamita, sono di ferro ricoperto di lame e pesano una cosa impressionante. Queste 10.000 monete pesavano circa una ventina di chili. Mi è toccato andare con un carrello, perché non c'era verso di portarle.
È proprio col sacco tipo Bassotti proprio.
Allora vi faccio vedere... Se volete, se interrompo la condivisione, così vi faccio vedere l'esperimento che ho fatto fare a questo povero ragazzo. Appena lo ritrovo, allora eccolo qua. Share, finestra, dovrebbe essere questo qui.
Eccolo, arriva. Eccolo qua.
Allora, praticamente il discorso era: come si può misurare lo spazio occupato dalle monete disordinate, come saranno presumibilmente quelle dentro il deposito di Paperone dei Paperoni, sperimentalmente. Allora, l'idea era la seguente: usiamo una bilancia. E, diciamo, c'è stato già un esperimento di Paolo Pillitteri, credo, era anche lui dell'NFN, mi sembra, che ha fatto una misura mettendo le monete in dei contenitori e poi guardando quanto pesavano. Però è difficile riuscire a stimare questo. Invece, per fare una misura un pochino più accurata, anche perché c'è tutto un discorso su quanto è grande il contenitore, perché le pareti danno un ordine, insomma, perché ovviamente sulle pareti le monete non sono distribuite casualmente. Allora abbiamo inventato il sistema, cioè mettevamo l'oggetto con le monete sulla bilancia, le riempivamo piano piano di acqua e così si poteva riuscire a calcolare quanto era il volume lasciato alle monete. E quindi, vabbè, come vedete ci sono tutta una serie di
misure. La tesi è online, Franco, perché questa, a parte me la voglio leggere io, ma penso
ora, molti... ora cerco di metterla online, no, non è online, ma lo posso vedere. Insomma, vedete, questo è l'oggetto, il diciamo disordinatore che serviva per buttare dentro le monete, perché se le avevo scoperto, se le butta manciate le monete, col cavolo che sono ordinate e disordinate, anzi, è molto critico, se si scuote, per esempio, tendono a ordinarsi, tendono a fare delle pile ben ordinate, anche se si usa un contenitore. Però vedete, insomma, alla fine le misure vengono abbastanza precise. E comunque la conclusione è che mentre le monete ordinate riescono a impaccarsi circa al 90% come si è visto, quelle disordinate hanno una densità circa il 50%, quindi parecchio.
Cioè metà dello spazio rimane vuoto, in sostanza.
Metà dello spazio rimane vuoto. E quindi questo è il messaggio. Quindi se dovete fare la stima del deposito di Paperone dei Paperoni, tocca dividere per due, insomma, essenzialmente il volume. Beh,
quindi, insomma, a te quanto viene, quindi?
Allora, può tornare sulla presentazione, un po', quindi, a parte tutte le varie... mi viene, dov'era? Vediamo se la ritrovo. Era qui. Quindi è la metà, diciamo, della stima all'inizio, quindi invece di questi
9 diviso 9,
3 miliardi di dollari viene circa 4,5 miliardi. Ah, beh. Sono 4 miliardi di dollari.
Quindi aspetta che allora faccio vedere la mia, che io ho stimato il 7%, perché dico che questa è una di quelle che ti citavi tu, che loro cadono dentro perché sono miniaturizzate.
Esatto.
E io stimavo 83% di riempimento, assumendo che non è che le buttasse proprio a caso, ma le mettesse un po'.
No, poi appunto dipende come li butti, si impaccano più o meno strettamente.
Esatto, quindi se uno c'ha 9 miliardi di monetine, a me veniva, usando 25 centesimi, 2 miliardi e mezzo, che è un fattore 2.
Ma perché dipende se usi 25 centesimi o il dollaro, insomma.
Sì, però insomma siamo là, non stiamo lontanissimi, no, di certo. Ordine di grandezza, direi che... Però appunto voi a casa, insomma, che ci seguite, o anche dopo, se lo vedete offline, mettetelo nei commenti, secondo voi quanto viene e perché, e se lo copiate da internet diteci dove l'avete preso. Però insomma siamo nell'ordine dei miliardi di dollari, che appunto non è un numero enorme, perché questi sono solo i soldi che lui ha fatto fisicamente a guadagnare lui.
Ma del resto c'è un'avventura in cui, sempre di Carbart, in cui invece convertono sia lui che Fame d'Oro, come si chiama?
Cuor di Pietra Fame d'Oro.
Cuor di Pietra Fame d'Oro, che è il suo sfidante negli americani, perché non c'era più proprietà, lo suo sfidante sudafricano, in cui la sfida è di convertire tutti i soldi in monete a un dollaro e fare un'enorme pila, e poi dopo se la spassano così.
Mi pare che ce l'hai, no? Tra le varie immagini. Glom, dai, mettilo intanto.
Aspetta, devo riaprirlo un secondo. Potrebbe essere questo qua. Share.
Sì, Carla dice giustamente. Vabbè, però bisogna fare una stima, Carla. Il valore nominale delle monete del deposito, ecco, intanto condivido, è più basso del vero valore. Ci sono anche monete in metallo prezioso. Sì, anche banconote, se è per no. quello. Per cui
però ci sono tantissime avventure in cui Paperino, per esempio, scopre delle monete più rare. E quindi, anzi, ce n'è una proprio qui, vi faccio vedere, molto interessante. Proprio dopo si arriva. Questi sono le mucche di denaro di Paperone contro quello di appunto di cuore, fave d'oro, cuore di pietra. E come vedete, qui c'è un altro aspetto interessante, che è l'aspetto granulare dei soldi. Queste qui sono classiche pile che si possono fare con il riso, cioè, no? E quindi i soldi sono oggetti granulari, no? E quindi si può fare dei mucchi come si fanno con il riso. E però appunto ora qui sono vari filmati, e l'aspetto granulare, per esempio, è una considerazione dai bassotti, che con tanta fatica riescano a fare un buco nel deposito, si aspettano che i dollari fluiscano come
un fluido.
Ma invece rimangono intrappolati, sia perché ci sono le banconote, sia perché sono granulari. Ecco, questo è la parte interessante. Vedete, Paperino ha scoperto che più si scende in basso nel deposito e più ci sono monete rare. E quindi lui, sa che Paperone ha detto che lui può prendere tot monete come pagamento della sua opera, non gli importa nulla, perché lui hanno tutti lo stesso valore affettivo. Allora Paperino si è messo, vedete che cava ha fatto nel deposito, sfruttando che cosa? Sfruttando il fatto che i dollari in questa fase qui sono mezzi granulari, quasi solidi. Ma guardate cosa succede: appena si comincia a perturbare, esattamente come si fa quando si vuole versare per esempio il caffè dal contenitore, lo zucchero, sapete che se uno inclina semplicemente il contenitore, a un certo punto esce tutto il caffè e casca per terra. E per liquefare un mezzo granulare bisogna dargli energia. E ecco, quello che succede è che
stiamo ancora sulla piramide, però, di cuor di pietra, fame d'oro. Non so se tu sei andato avanti con le
slide. No, scusami, io sto facendo vedere un'altra cosa, forse voi non la vedete. Ma questo non so da quale sia il problema, perché mi vedo tutti online.
Perché io vedo ancora questa. Prova a toglierlo e rimetterlo. Intanto tu.
Non si vede niente, mi dispiace. Vedo molto fluidi.
No, c'è un leggero ritardo, ma insomma non fa niente. Però, visto che c'è delle slide bellissime.
Posso provare io a levarlo e a rimetterlo.
Prova a togliere, allora io ti tolgo e provo a rimetterlo. Intanto Gianluigi, che citava l'astronave, l'astronave perduta di Ok Quack a forma di moneta rimpicciolita e persa nel vascone del deposito. Questa mi manca completamente, Gianluigi. Quindi se ci dà anche il riferimento, intanto che Franco ricondivide la cosa. Vediamo un po' se compare adesso.
Ah, è vero, Ok Quack era un extraterrestre che arriva nel deposito di Paperone con un'astronave a forma di moneta, la rimpicciolisce, anzi addirittura non si perde nel deposito, se non sbaglio Paperone la dà in pagamento a Paperini, che la usano per pagare l'autobus e quindi la perdono, diciamo, in Paperopoli, e la puntata si finisce dicendo: beh, tanto prima o poi questi soldi ritornano qua, perché tutti i dollari di Paperopoli prima o poi
passano.
Allora, se non so se riuscite a vedere adesso.
Adesso sì, è perfetto.
Se mi date dei consigli. Allora, qui vedete, ci sono. Questo è, diciamo, l'idea del dollaro granulare, ovvero forse riesco a farvi vedere prima la fila di dollari. Non vi faccio vedere le animazioni perché eccoli qua. Non so se riuscite a vedere, che Marco dammi un...
No, vedo solo benzi granulari, lo vedo, ma vedo poi il centro nero, purtroppo.
Allora non so cosa possa essere. Tra l'altro sto usando Chrome, che di solito è quello che funziona meglio.
Adesso siamo tornati alla sfida dei dollari, quella con col succo glom glom che riduceva.
Sì, questo è quindi denaro liquido e solido, vedete?
Sì, sì.
Solido. Allora, questo è la sfida dei dollari, ovvero il fatto che Paperone e Cuore di Pietra Fame d'Oro hanno convertito tutti i loro denari in monete da un dollaro, li infilano, e dimostra appunto il carattere granulare dei dollari, perché queste file qui si potrebbero fare con del riso, dello zucchero, no? Allora, il carattere granulare lo si vede bene, non so se riuscite a seguire, nell'avventura in cui i bassotti, non so se vedi i dollari granulari,
mezzo granulare lo vedo, ma il centro è
no, ma quella è ecco, adesso sì, un'animazione che non ve lo faccio vedere perché
ok, i dollari granulari adesso li vedo, quando questi cercano di fare il buco nel esatto, nel deposito
il buco, ma i dollari non fluiscono, d'accordo? Mentre, allora, vediamo un po' la transizione tra granulare e fluido, non so se si vede qui, è quando appunto Paperino, scavando questa enorme galleria nei dollari, perché in fondo ci sono i dollari più rari, a un certo punto, cominciando a scavare, si vede bene, fluidifica questo sistema granulare, che si comporta appunto come una volta che un sistema granulare, appunto un barattolo di zucchero, di tè, di caffè, viene agitato, si comporta come un fluido, si può versare fino a quando uno continua a agitarlo. E appunto quello che succede con Paperino è che diventa tutto un lago, e per fortuna non si comporta in realtà come un fluido, perché come un fluido non si riesce a respirare come fanno qui invece i nostri paperi sott'acqua, ma invece Paperino, che è rimasto sotto sommerso da tutti questi dollari, che si sono però ricompatificati e quindi sono ritornati a essere un mezzo granulare solido, riesce a respirare, riesce a comunicare con Paperone attraverso il tubo dell'aspiratore che è rimasto lì, e quindi Paperone si fa sputare un dollaro. Paperone sa esattamente a memoria dove sono immagazzinati tutti i dollari. Questo devo dire, Don Rosa è stato particolarmente abile in tutta a mettere tutti questi come dire idee dentro, e quindi certo la fluidificazione con i terremoti
sì,
esatto
sì.
Non so se ce l'ho qua, ma c'avevo in queste da qualche parte una famosa immagine, non ce l'ho più, non so dov'è, in cui c'è un terremoto, credo in Giappone.
Sì, sì, nel terremoto di Fukushima del marzo del 2011 è successo anche nelle regioni lontane, a Chiba, che c'è la fluidificazione, è quello che succede sulla spiaggia quando batti la sabbia, quando fai i castelli di sabbia, esatto. E così via, che si fluidifica, e quindi gli edifici sprofondano, si inclinano, perché appunto il suolo che non è compatto diventa essenzialmente liquido, e quindi, come dicono esatto, sia Jack O'Lantern che Immanuel, è esattamente quello che succede qua.
E la cosa interessante è che, vedete, Paperone è capace a volontà di liquefare i dollari, perché in questa famosa sfida dei dollari di Karl Marx, lui, che ha perso tutti i soldi perché c'è stato, insomma, in qualche maniera i bassotti sono riusciti a rubargli tutti i dollari, gli sfida a divertirsi come fa lui, cioè a tuffarsi dentro e a nuotarci come un delfino. Purtroppo, quando lo fanno i bassotti, i dollari si comportano come farebbero con noi, certo? Come un solido. E quindi questo, diciamo, è il gioco di Paperone.
L'aveva citato anche Immanuel, che viene ricitato anche in Griffin, in Family Guy, dove appunto Peter si tuffa nelle monete e si sfracella, perché appunto è come buttarsi su una lastra d'acciaio, né più né meno.
Solo Paperone, sì, avendoli maneggiati un po' per fare questo esperimento, i soldi sono brutti, le monete non sono molto piacevoli da maneggiare, sono pesanti, sono dure.
Sì, sì. C'è anche il famoso ventino fatale, no? Quello in cui poi gli si sfonda tutto il...
Ah, certo.
Tutto il deposito, perché pesa troppo, e quindi poi non devono andare a recuperare i soldi.
Veglia, quella... Gli appassionati della fisica, c'è un'avventura sempre di Don Rosa che si ispira a un'altra avventura di Carbaras, in cui in realtà c'è uno scienziato che elimina, come vedete, l'attrito, e allora eliminando l'attrito questa volta i dollari diventano veramente un fluido, e il problema è che i panzotti non riescono a portarlo via, perché appunto non è facile portarsi via un fluido. Ora qualcheduno, forse, non so se riuscite a vedere la slide.
Sì, 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 perfetto, perfetto.
Qualcuno potrebbe dirmi qual è l'incongruenza fisica di questa scena, perché un bassotto che entra in un lago di dollari fluidi rischia di affogare. Marco?
Beh, io posso dirlo, però vediamo se lo riuscite a dire. Qual è il problema?
È scritto, insomma.
L'errore. Che praticamente non può galleggiare, cioè dovrebbe galleggiare perché la densità è molto più bassa, quindi non dovrebbe affondare. Però vabbè, a Don Rosa gli si perdona, anche perché appunto...
Sì, no, ma che c'entra. Ci sono tante cose divertenti.
È quasi un super fluido, tra l'altro, più che un liquido.
Sì, senz'altro. Infatti, ecco, qui è la parte super fluida, nel senso che i pattini si sono impadroniti della pistola che elimina qualsiasi attrito, e anzi elimina anche, no, in questa questa è perché c'è due pistole, una che elimina l'attrito e una che elimina la massa. Questa è quella che elimina la massa, per cui riescono a partire. Ora in realtà non si capisce come fa a avere attrito rispetto al suolo se non ha massa, ma insomma lasciamo perdere. E la cosa è, appunto, non avendo massa, chiunque, anche la donna, insomma, in cui vanno a sbattere, non si accorge nemmeno che ci sono arrivati, perché non c'è massa, e quindi c'è una serie di divertenti gag sul eliminare la massa, eliminare l'attrito. In questo caso Paperone usa tutte e due le pistole per eliminare massa e attrito dei bassotti, così che con un solo colpo di dito può mandarli in galera.
Sì, perché tra l'altro questo è uno dei punti di forza sia di Karl Barks che soprattutto di Don Rosa, è che la fisica loro è esatta, cioè se soprattutto Don Rosa, se rompe la fisica, poi le conseguenze le segue in maniera più o meno corretta, per essere poi un fumetto molto più preciso di quello che succede a Hollywood nei film o nei cartoni animati, quindi da questo...
No, Don Rosa lo racconta, se andate a prendere appunto l'opera Omnia, non mi ricordo come si chiama, lui dice: io mi sforzo, però la palla a seguire la fisica. Ovviamente ogni tanto, diciamo, l'autore di avventure deve avere il permesso di evadere, se no è troppo palloso, insomma.
Sì, qui citano sempre riguardo al peso, la massa critica, Carla del Ventino Fatale, che
certo.
Questo, appunto, mettiamola un attimo, che appunto metti il Ventino e appunto fa crollare tutto nel pozzo di dollari. Poi in una storia di Don Rosa, Archimede recupera, appunto, perché loro cominciano a recuperare col trenino, vi ricordate? Ci vogliono tipo 200 anni nella storia di Karl Barks, e Don Rosa la prosegue dicendo come si fa, e si inventa questo super elio, lo chiamava, per far decollare il deposito anche qua, perché altrimenti non avresti abbastanza portanza per liberare tutta questa questi famosi 3 cubic acres of cash, come dicevi tu prima. Poi abbiamo il solvente universale.
Il solvente universale è pure un'altra avventura interessante, anche questa, devo dire, c'ha molti stimoli fisici. Vediamo se riesco a farvela vedere.
Ah, quello è un buco nero, poi c'è poco da girarci intorno, quello è
ancora di più, sì, una stella di neutroni forse,
sì.
È un buco nero, perché appunto guardiamo ora, si parla prima di calamite, ma lasciamo perdere le calamite, andiamo direttamente al solvente universale. Poi se qualcuno è interessato, chiaramente gli posso passare tutta questa roba, Oh, eccolo qua, non so se riuscite a vederlo, il solvente universale.
Sì, perfetto.
Allora, per prima cosa, divertente, se voi riuscite a leggere quali sono le sostanze che vengono attraversate dal solvente universale, vedete che c'è prima il piombo, poi il ferro, poi l'acciaio al tungsteno, poi l'acciaio al carbonio, poi l'acciaio al titanium, poi l'impergium, che è il materiale con cui è fatto il deposito di Paperone dei Paperoni, e infine c'è il contratto Disney, che appunto, secondo Don Rosa, è diciamo, l'oggetto più difficile da attraversare.
No, anche perché poi lui, apriamo la parentesi politico-polemica, lui ebbe parecchi problemi per pubblicare le storie, infatti poi smise non perché si era stancato, ma perché era talmente complicato districarsi tra questi contratti, i diritti, le royalty, eccetera, eccetera, che poi non poteva fare più niente, il che è veramente un peccato.
Io diciamo, lui ha smesso credo due volte. La prima volta quando lavorava per la ditta americana, che non mi ricordo come si chiama, perché non gli restituivano gli originali del fumetto e lo pagavano niente, e lui invece si manteneva vendendo gli originali.
Le tavole, certo.
Esatto. E la seconda volta, con penso proprio per problemi legali, lui disse che non ce la faceva più per problemi agli occhi, ma si sospettano che fossero perché gli facevano troppe storie. Va bene, comunque questo sorvento universale, in realtà, come vedete, forse riuscite a vedere qui, non è che è un vero solvente. Lui qualsiasi cosa gli ci butti dentro lo comprime in una polvere super densa che mantiene lo stesso peso diciamo degli oggetti iniziali. Ora, secondo me, l'unica cosa possibile è che lui, come in una stella dei neutroni, comprima protoni e elettroni dentro i protoni e li converta tutti in neutroni. Non so cosa ne pensi te, Marco.
Allora, se vogliamo farla ancora più difficile, potrebbe essere strange quark matter, no? Ti ricordi tutta la storia delle strangelet che al CERN? Quindi addirittura potrebbe farla diventare materia di quark, e quindi poi, come nella storia, rischia che si pappa tutta la Terra, perché poi quello è il rischio.
È come, se non sbaglio, alcuni ipotizzano che il centro delle stelle di neutroni ci sia questa pappa di quark, no?
Ma noi l'abbiamo cercata sia con Pamela, perché l'idea è che c'è due nuclei di quark, stella di neutroni, quando questi collidono partono i pezzi e ce l'hai nella galassia, e quindi noi l'abbiamo cercata con Pamela perché c'è lo spettrometro magnetico, e quindi sono oggetti molto pesanti perché il rapporto massa su carica è basso, perché sono quasi neutri, e invece con Mini Euso dovrebbero brillare come meteoriti, che però brillano molto più a lungo. Più prosaicamente, qui c'è Alessandro che dice che è meglio del sangue di alien, infatti quella è l'altra grande
quello grande era un citazione. Acido molecolare, se non sbaglio, no?
Sì.
Allora, il problema è che se fossero neutroni o quark, col cavolo che stanno risultando, direi, no? È il problema un po'
sì,
di...
anche i diamanti non... però è chiaro che anche come storia ci devi mettere una cosa che lo firma, altrimenti
no, ma dico, il problema proprio grosso dei neutroni è che passa da altre parti, vanno va bene, quindi fa parte diciamo un po' di considerazioni da noi fisici per avere lo scopo di raccontare un po' come funzionano le cose. Vediamo un po' cosa succede in questa avventura. Succede che Paperone, non so se riuscite a vedere l'immagine, Paperone a un certo punto nervosissimo
rovescia,
no? E butta questo sorvento universale in terra, e Archimede si spaventa parecchio perché questo solvente consuma qualsiasi cosa, comprimendo il tutto fino ad arrivare al centro della Terra, distruggere il nucleo terrestre, eliminare il campo magnetico. Paperone cerca di trovare,
minimizzare, è tipo il riscaldamento globale,
esatto. E vabbè, quindi anche questo è divertente, fare il calcolo di quant'aria c'entra da dentro, perché giustamente lo troveremo dopo. Se c'entra troppa aria, poi si comprime tutto a un fondo e quindi riempie questo buco, ma per fortuna il buco viene sigillato. E questo è un po' l'avventura. Devono scendere giù nel centro della Terra per recuperare quel blob di materia oscura.
Tra l'altro, no? Aspetta che metto la mia, che è identica, solo forse a risoluzione più alta, e insomma, a me quello che mi piace di queste cose è che le dimensioni, la temperatura, vedete, non so se si riesce a vedere qui, 4500 gradi, le dimensioni relative, i raggi, eccetera, eccetera, è tutto corretto. Allora, quello che tra virgolette fa rabbia è che dici, ma porca miseria, in una storia di paperi che tra l'altro sono disprezzati da chi non li conosce, eccetera, eccetera, c'hai tutte le dimensioni, la fisica, eccetera, eccetera, corretta. Ma perché non lo potete fare in Hollywood o nei film o nei telefilm, così poi la gente impara qualcosa, per esempio la Terra piatta, no? Tu citavi sempre nel fuori onda la questione della Terra piatta.
Io non ho visto proprio The Core, credo.
No.
Che Don Rosa ci ha messo di più con la fisica rispetto a The Core.
No, infatti, non lo vedere, stanne fuori, ma anche Gravity, io ho tutta una serie di conti aperti con Gravity.
Gravity, c'è alcune cose...
Tutto, guarda, non mi fa parlare di Gravity, sennò qua deviamo. Arriviamo al centro della Terra, però, perché ce l'hai la slide di quello che succede al centro della Terra?
Sì, allora...
Vediamo se la rimetto.
Al centro della Terra dice giustamente che... stanno scendendo, scusate, sto andando in su, stanno, ho fatto una deviazione sull'aria, perché l'aria è un argomento, lasciatemi stare questo, ecco, arrivano al centro della Terra, c'è un buco, e in questo buco scavato dalla palla nera, Paperone dei Paperoni, ora qui purtroppo dovrei saltare una slide precedente, non riesco a farlo velocemente, non si vede niente, non ce l'ho. Allora, in questo buco scavato al centro della Terra c'è la palla che rimane lì perché non c'è gravità al centro della Terra, e il Paperone che cerca di evitarla in qualche maniera, perché se no verrebbe spiaccicato. Esatto. Eccola qua, ecco, qui si vede. Questo è il buco che è stato scavato dalla palla, e sono loro che stanno arrivando. E il Paperone esce fuori, ci sono invertite due slide e va quasi a collidere con
questo mini buco nero. Ora realtà, è chiaro che lì la pressione sarebbe immensa, sarebbero schiacciate, eccetera, eccetera, però poi lui due righe di metterci una pezza ce le mette, quindi il problema se lo pone.
Ma in realtà la pressione non c'è perché hanno stoppato l'aria, ce n'è abbastanza, ma non troppa. Insomma, è interessante. Ora la cosa che non torna e che Paperone va fino al punto opposto e poi torna indietro, ma in realtà in un buco all'interno della Terra non c'è gravità, quindi Paperone, se va oltre il blob, non c'è nessuna forza che lo ritira verso il centro, ma questo stiamo più a livello di...
Beh, appena di... oltre il blob, perché si conserva l'energia, no? Dovrebbe oscillare...
perché se non c'è materia non c'è... No, il teorema di Gauss dice che tutta l'attrazione...
Ah, cioè, certo, è vero, sei fuori, sì, sì.
E quindi lui in un buco al centro della Terra non c'è nessuna gravità. E
sì, sì,
lui
sì, è vero. Dovrebbe proseguire.
Quindi... Esatto, vabbè, questi sono... Io non ho ancora avuto il coraggio di fare gli esami di fisica dando questo fumetto e domandando agli studenti cosa c'è di sbagliato. Perché...
Beh, vabbè, ma questa è una sottiglia. Già è tanto se ti dovresti chiedergli semplicemente dove stanno, senza fargli vedere i bocci, se non sanno perché non hanno letto la storia, non perché non sanno la fisica.
Esatto.
Perché tra l'altro questo è l'unico caso di assenza di gravità, no? Perché ovviamente gli astronauti intorno alla Terra non sono in assenza di gravità, sono in condizioni di gravità di forze risultanti nulle, cioè la forza centrifuga annulla quella di gravità, ma non è che sono a 400 km né niente.
Ma in realtà anche qui, perché la Terra orbita intorno al Sole, quindi te sei in assenza di gravità rispetto alla Terra. In realtà io penso che in tutto l'universo non ci sia nessun posto dove ci sia l'assenza di gravità, no? Perché bisogna andare oltre la sfera.
Vabbè, proprio zero sì, però insomma trascurabile anche quella del Sole, sì, per essere corretti poi c'è anche la rotazione attorno alla galassia e così via, quindi
per cui noi raccontiamo nei libri di fisica, andiamo sufficientemente lontano da non avere la stazione gravitazionale, però alla fine Plutone, che non è un pianeta nano, gira no, intorno al Sole.
Ascoltate il professor Franco Bagnoli, luminare della scienza, che dice che Plutone non è un pianeta nano. Che
ma
vogliamo fare?
Io perché lo so che è una crociata portata avanti da Marco ormai da tanti anni.
Guarda, metto anche questa, che anche qui vedi ci sono proprio le dimensioni esatte della Terra. Insomma, queste sono quelle piccole cose che ti fanno apprezzare a più livelli, un po' come Il nome della rosa, cioè lo puoi leggere come un romanzo di detective e poi però andando giù apprezzi tutti questi vari livelli. Lo stesso è qui, si vede che il disegnatore, ma anche Karl Barth, che non era poi uno scienziato, ha tutta una serie di cose anche di fisica nucleare, ci sono anche gli altri video che metteremo, e quindi al ragazzino, al bambino, ma anche al grande che studia, che vede questo fumetto, anche avere un'idea del raggio della Terra, perché anche lì non è che sia ovvio che 6300 km e così via. Per campanilismo io metto solo quelli che dicono che Plutone è un pianeta, censuro Cuni che dice che non lo è e rimetto Carla che dice Plutone è più pianeta di Venere. C'erano anche i terremotini e Fermini, ti ricordi, ovviamente nella...
voglio sempre. No, ma io in realtà, per quanto diciamo, devo dire la cosa di trovarmi la presentazione, io in realtà mi ricordo che avrò avuto 12 anni così, lessi un'avventura italiana in cui c'era Filo Sganga che inventava l'acqua mobile, non so se te l'hai,
no?
Allora, se ora riesco a ritrovarlo, non mi ricordo assolutamente in quale puntata è, forse in questo del moto perpetuo. Allora, l'acqua mobile era interessante perché un'idea, eccolo qua, l'ho trovato, ora ve lo faccio vedere. Allora, Filo Sganga inventa una ipotetica macchina, in realtà un'idea di concetto, che è questa qua. Allora, non è un'auto, dice Paperone, è solo un'idea di concetto, uno schema a blocchi. Allora, essenzialmente l'idea è che c'è una batteria che dissocia l'acqua in idrogeno e ossigeno. Dopodiché l'idrogeno va a finire nel motore, dove brucia combinandosi con la parte dell'ossigeno, e quindi il tutto fa funzionare l'automobile con un motore tipo appunto uguale, normale, e questo sistema ricarica la batteria e in più produce dell'ossigeno che va a liberarsi dall'atmosfera, e inoltre ovviamente l'idrogeno bruciando produce vapor d'acqua che quindi non inquina. Questo, mi ricordo, mi affascinò e mi domandai: ma è possibile fare una cosa del genere? È possibile che abbiano inventato una cosa così geniale su paperino? E mi
dicono che c'aveva 300 metri d'autonomia, qui almeno Toro.
Sì, diciamo, praticamente se uno va a vedere il fumetto, praticamente funzionava a cascata di acqua, cioè c'aveva dietro un autotreno di acqua che faceva, cioè, tra poco l'energia, diciamo, gravitazionale dell'acqua era maggiore.
Era più di quella.
Ma mi ricordo che appunto mi domandai: ma qual è il baco? Perché non funziona? E qui ce ne sono ovviamente tanti di bachi, perché uno è un baco chimico, cioè tanto idrogeno e tanto ossigeno c'è nell'acqua, se gli scindi, gli ricombini, non è che puoi liberare l'ossigeno. Ma più che altro c'è il secondo principio della termodinamica, cioè che anche il primo, anzi addirittura forse ancora di più, nel senso, se gli dai tutta energia per scindere l'acqua e poi se la ricombini, se ti va bene ribecchi la stessa energia.
Sì, sì, non puoi, chiaramente. Ma Filo Sganga era un po' l'Archimede farlocco, diciamo, era più...
Lui era un affarista, ora qui è un po' inconsueto che faccia di... Ma è vero, però ci sono alcune avventure in cui lui inventa cose stranissime. Va bene, vogliamo fare una vera sfida di fisica ai nostri ascoltatori?
Dai, dai, dai.
Allora, passiamo al deposito sotterraneo. Che dovrebbe essere questo, che è una bellissima avventura. Sono stato anche in contatto con Pezzin, ho scritto anche un articolo che lo trovate sul giornale di fisica. Allora, l'idea è la seguente: ci sono i bassotti che, come sapete, ogni poco assaltano il deposito sotterraneo. e il deposito ormai è tutto logorato, per cui non decidono di cambiarlo e quindi di fare un deposito sotterraneo. Questo è come appare il deposito sopra, perché chiaramente tutto il deposito è sott'acqua. E Paperino si domanda, ma come fai a prendere i soldi? Beh, chiaramente usa una pompa che pesca nel denaro 300 metri più sotto e quindi può pompare. Che chiaramente ai miei studenti domanderei subito: si riesce a pompare un oggetto
con questo 300 metri sotto
pesante come il denaro? Vabbè, lasciamo perdere questo qui. Invece il core dell'avventura è la seguente: i nostri amici bassotti, durante la costruzione del deposito, sono riusciti a nascondere delle cassette di dinamite sotto il deposito, e chiaramente ora che Paperone l'ha riempito di monete lo fanno esplodere. E come vedete, Paperini, che stavano in questo ascensore che sta salendo su, che stava scendendo, scusate, prima dentro il deposito, vengono sparati via insieme a questa cascata di dollari. Ovviamente sopravvivono, sapete bene che i cartoni sono un po' come i fumetti sono un po' come i cartoni, e quindi possono essere uccisi solo, Marco?
Da un altro cartone oppure dalla mostarda, come si chiamava? La salsa pariglia? La salamoia di Emmett Brown.
Che ha incastrato Roger Rabbit.
Eh sì.
E quindi stanno volando per l'aria, no? E sembrano pallini da fucile. Valentina dice che l'ha usata questa battuta.
Anche lei è fisica solare.
Dopodiché vedete che Paperone si sconvolge. A un certo punto però il deposito lascia il fiume di dollari. Ehi, dice uno dei Paperini, i soldi continuano a salire, ma noi no. È logico, l'ascensore pesa più di un dollaro e quindi comincia prima a scendere. E allora che facciamo? Precipitiamo, si sfracellano, non muoiono un'altra volta. E a un certo punto dice, attenzione, i soldi a quest'ora dovrebbero cominciare a scendere. Forse sono andati in orbita. No, cerchiamo di osservarli con il telescopio. Non vedono niente, e fino a quando il solito Paperino, probabilmente può, anche se c'è il cappello di qui, credo, che copre che c'è il cappello blu, dicono, siamo stati sciocchi a non pensarci prima. Colpa della rotazione della Terra, no? La fucilata ha sparato i dollari in verticale, e mentre i dollari erano in aria, la Terra è ruotata sotto, e quindi i dollari sono caduti a circa 80 km a ovest di Paperopoli. Poi ovviamente sono cascati in mare, il Paperone costringe i poveri bassotti a recuperarli. Allora, quello, diciamo, quando faccio questo show, domando sempre: quanti errori di fisica questo povero uomo avrà scoperto che hanno fatto in questa avventura? Sentiamo un po' se i nostri...
Vai, da casa, quali e quanti errori avete visto fino adesso? Ci si può mettere una pezza, almeno il primo sicuramente. Nel frattempo citiamo la salamoia, perché vedi c'è un ritardo tra il tempo che scrivono, certo, i commenti e le cose. Comunque, intanto che aspettiamo qualche commento, i vecchi sistemi con randella sono sempre quelli che, tra l'altro, adesso non so
anche perché Paperone c'ha una stranissima influenza, perché diciamo prima stanno qui a legnarsi, no, diciamo, in maniera più o meno paritetica. No, addirittura sono tre bassotti ben più grossi Paperone, e non si capisce perché alla fine invece Paperone debba sempre dominarli psicologicamente, no?
Beh, vabbè, ma lì è la forza del papero.
Sì,
il fucile caricato a salve, dice Verusca, che aiuta effettivamente. Ah, anche quello va bene. Sì, intanto che aspettiamo qualche commento, comincerei a partire dai primi errori, perché sono parecchi.
Dai. Allora, il primo errore è un po' più banale, ma che è più forse più comune, è che i paperi, come vedete, mentre sono nell'ascensore sparato in su, camminano tranquillamente sul pavimento, no? Ora, ovviamente, e questa è una cosa difficile in realtà da capire intuitivamente, è che l'ascensore, una volta sparato, una volta finita la fase di propulsione, trascurando almeno l'idea in
l'attrito
dell'aria, è in caduta libera.
E quindi, è in caduta libera anche mentre sale, ragazzi cari, che ci crediate o no, è in caduta libera e quindi in assenza di gravità anche mentre sta salendo.
E si può la cosa divertente è che si può fare un esperimento piuttosto facile, divertente, è il seguente: se uno prende una bottiglia d'acqua, di quella di plastica, ci fa un buco nel fondo, si riempie d'acqua chiaramente tenendo il buco tappato, lasciate andare, chiaramente esce un pisciolino, la lanciate per l'aria e l'acqua smette di uscire.
Ah, simpatico.
Perché ovviamente è tutto, diciamo, in caduta libera.
In caduta libera. Io lo facevo in maniera più distruttiva, mettendo l'accelerometro dello smartphone e lanciando lo smartphone.
Sì, però quello è più distruttivo. No, se la fai cadere è proprio impressionante, perché appena lasci cadere la bottiglia d'acqua smette di uscire l'acqua. Ma la cosa interessante è che smette anche quando la lanci verso l'alto.
Sì, esatto, perché non c'è più accelerazione. Infatti Valentina, la vignetta di tipo di, perché c'è un ritardo tra le cose,
certo.
Dell'ascensione in caduta libera con i piedi sul pavimento. E dice David che lo stesso errore lo fece Verne dalla Terra alla Luna. Sì, questo è molto simile al cannone, al fulmicotone di Verne.
Esatto, infatti, se non sbaglio, infatti si parla di vomit comet, lasciamo perdere. Sì. C'è proprio citato proprio dalla Terra alla Luna, e questo sarebbe tutto da leggere, è molto lungo, ma insomma la cosa divertente è che nel testo ci sono loro che camminano normalmente nel proiettile fino a quando non arrivano al punto di equilibrio della forza della Terra e della Luna, no? E in quel momento è l'unico momento, come vedete,
in assenza.
Subito diversi oggetti, armi, bottiglie, armi, perché poi l'altra cosa divertente è che queste cose ottocentesche si va sulla Luna ma ci si porta le armi che non si sa mai. Comunque armi, bottiglie abbandonate a se stesse rimasero librate come per miracolo. Anche Diana, che è la cagna che si sono portate dietro, no? Rimase, eccetera, eccetera. Dopodiché cosa fanno? Per festeggiare stappano una bottiglia e la versano nei bicchieri messi nello spazio, così appoggiati nello spazio, e versano questo liquido, e bevendo allegramente tutti e tre salutarono la linea con triplice urrà. E la cosa divertente appunto è che uno riesca a pensare di stappare una bottiglia, versarlo nei bicchieri in assenza di gravità. C'è una cosa divertentissima: se voi andate a vedere La donna sulla luna, Frau im Mond, un film di Fritz Lang del 29, estremamente accurato, in cui lui prevede appunto l'assenza di gravità, per cui non so se riuscite a vedere, ma questa astronave c'ha tutti gli appoggi per i piedi, non c'era ancora il velcro ovviamente, per evitare di volare qua e là. Ora non faccio vedere il video perché ho paura che la linea non regga, ma se
non ce la farà mai, sì.
Esatto. C'è un momento ora in cui forse riesco a far vedere il fotogramma.
Ah no, ora cui, va.
Allora, vedete, in cui versano effettivamente, vogliono versare il liquido e non esce il liquido. E allora guardate, se riuscite a vedere l'animazione, che cosa fa? È chiaramente un film muto, per cui devono esagerare un po' tutti i movimenti. Vedete? Lui sbatte la bottiglia, l'acqua, insomma il liquido, forma delle gocce orizzontali, e lui riesce ad acchiappare con il bicchiere e tenendolo tappato riesce a berlo, che non è così
sbagliato, sì.
Sbagliato rispetto...
Ci sono vari video sulla stazione spaziale con queste bolle d'acqua.
Esatto. Se non sbaglio hanno inventato anche una specie di bustina di carta con cui riescano a bere il caffè sfruttando la tensione superficiale, no? Se non...
Sì, hanno fatto la caffettiera, la vazza.
La caffettiera, ma credo, un astronauta recita, mi è venuto in mente che se lui piega la carta, o insomma la plastica molto vicina, allora il liquido sta lì dentro, per la tensione superficiale, perché ovviamente non ha peso, però rimane confinato e riescono a berla. Sì, il tipo sta fermo. Il maschio morì durante il viaggio, dice David.
Ah, sì, aspetta che lo metto.
Infatti il cane maschio che muore lo buttano fuori dal finestrino e rimane insieme alla navetta per tutto il tempo del viaggio, Verne lo dice appropriatamente, e quindi anche Verne era uno che si documentava tanto.
Sì, anche 20.000 che sotto i mari era molto, molto esatto.
Ah, ecco qua, non so se riuscite a vedere il video, si vede la bottiglia, ora si dovrebbe vedere in slow motion, che appena viene lasciata cadere smette di versare acqua.
Ah, simpatica, questa non l'avevo mai vista, molto simpatica.
E lo stesso qui non si vede, ma lo fa se uno la lancia verso l'alto, all'inizio c'è un getto più violento e poi dopo improvvisamente si ferma. Allora andiamo avanti velocemente perché sembra già che siamo già
oltre l'ora, dovremmo cominciare.
Allora, quindi chiaramente l'ascensore non si dovrebbe separare dal flusso di dollari per più peso, e casomai per l'altitudine dell'aria, ma non è per niente,
esatto, quello che pensavo pure, ma dovrebbe essere
per niente chiaro. Ma la cosa interessante è, allora, i dollari non dovrebbero andare in orbita, perché quant'è la velocità per andare in orbita, Marco?
6-5 km al secondo,
7 km al secondo. E allora il problema è che con un cannone, questo alla fine è un cannone, e non si riesce a dare questa velocità, perché la velocità massima seguita da un proiettile è quella del gas con cui viene sparato, e per dare una 7 km al secondo corrisponde per un gas anche con idrogeno corrisponde a una temperatura estremamente elevata, per cui è molto difficile.
11. Questa credo sia la velocità di fuga, credo, però no, c'è anche
11, ma per andare in orbita mi sembra sia 7. Però
la stazione spaziale è 7. Allora, se vogliamo essere proprio pignoli, anche che tu gli dai abbastanza energia, no, certo, o veramente te ne vai all'infinito, ma in orbita non ci entri, perché devi tornare al punto di partenza.
Ci vuole una correzione di rotta,
perché se no devi per forza ripassare al punto iniziale.
Esatto, ci sono stati vari esperimenti, questo è il famoso esperimento Sharp di mandare proiettili nella stratosfera per fare varie misure, anche i tedeschi ovviamente l'avevano fatto, insomma, quindi se si fa un po' tutti i conti è difficile. Ma finiamo con l'ultima cosa. Allora, che cosa succede se io sparo in aria un proiettile esattamente verticale? Questo qui cosa fa? Ricade esattamente allo stesso punto? Ricade più a ovest o ricade più a est? Non è per nulla banale, la risposta. Marco, vuoi provarci?
Beh, c'è Coriolì, però se devi metterci Coriolì dentro non se ne esce,
no,
vivi.
No, c'è Coriolì. Senza Coriolì è ovviamente tutto facile, ricade esattamente nello stesso punto. Con Coriolì, appunto, dopodiché si fa tutti i discorsi su Coriolì, succede che andando verso l'alto, qui ci sono varie storie, andando verso l'alto effettivamente all'inizio i dollari vanno verso est, perché ovviamente se uno pensa a un moto rigido, la parte più in alta si muove con velocità maggiore, velocità tangenziale maggiore della parte più bassa, e perché c'è la deviazione verso est dei corpi lasciati cadere dalla Torre di Pisa, insomma. Dopodiché, se si fa un po' di simulazione, si vede che senza aria, almeno questo è quello che abbiamo trovato noi, ricadono a circa un metro verso, verso ovest, salendo fino a 2000 metri, vedete. Invece, in realtà, con aria salgono di poco, salgono a poco più di 100 metri, ma addirittura ricadono qualche centimetro, qualche metro a est. Quindi, diciamo, il problema non è per niente banale. E anche qui ci sono tantissime considerazioni divertenti che si possono fare. In particolare, e finisco qui, che voi sapete che Galileo ha scritto essenzialmente il dialogo sui massimi sistemi per riuscire a giustificare il fatto che la Terra non fosse al centro dell'universo, ma che la Terra stesse ruotando e che quindi le stelle sono fisse e la Terra che ruota. E per riuscire a giustificare una delle sue tesi era le maree. Le maree secondo lui erano dovute alla rotazione della Terra e invece quello era proprio cannato. Ora, Galileo, verso la fine della sua vita, cominciò a costruire anche orologi a pendolo. E c'è una lettera di Galileo a Huygens in cui gli racconta, gli si vanta di aver costruito gli orologi a pendolo. In realtà era Huygens che costruiva dei veri orologi a pendolo. Ora, che cosa succede? C'è una nota scoperta in realtà piuttosto poco tempo fa di Vincenzo Viviani in cui dice: osservammo che tutti i pendoli con un solo filo deviano dalla verticale, dal piano verticale in cui oscillano, sempre nel medesimo verso. Cioè, fa proprio il disegno in cui vedete che il pendolo comincia oscillando, comincia a ruotare. Essenzialmente quello che aveva fatto è che
il pendolo di Foucault,
avevano osservato il pendolo di Foucault 200 anni prima di Foucault.
Interessante, se non lo sapevo.
Esatto, e cosa fecero? Misero un secondo filo per tenere il pendolo a oscillare sul piano.
Dove teneva il bischero, per dirla alla Fiorentina.
Esatto, e questo penso che sia una buona conclusione, insomma, se, no, che anche i grandi a volte sbagliano.
Sì, questo sempre era... Visto che siamo in termini di Galileo e Leonardo, era anche Non ci resta che piangere, ti ricordi, con Truise e Benigni, anche grandi sbagli, il bidello filosofo. Va bene ragazzi, abbiamo passato l'ora e un quarto, abbiamo appena scalfito l'immensa parte della fisica dei paperi, e prima di chiudere vorrei fare un po' di annunci di servizio. Appunto, Franco organizza una quantità infinita di cose, tra cui appunto il Caffè Scienza, e uno dei prossimi è il 13 maggio. Tra l'altro, a parte invitato me, ma insomma anche gli amici di Astronauticast, che sono appunto esperti di astronautica, se non lo conoscete, il blog, podcast, canale Telegram, andate a vedere Astronauticast, che è bellissimo. Ma c'è questo film che ci vuoi raccontare di che parla il film, e poi noi lo commenteremo.
Allora, io in realtà non ho ancora visto il film, però parla di Baikonur, cioè della stazione di lancio, una delle stazioni di lancio sovietiche, che tra l'altro è in Kazakistan, quindi c'è anche lì tutta una serie di equilibri. E chi c'è stato? A te forse ci sei stato, Marco?
Sì, comunque, sì, 4-5 volte, è un passo pazzesco.
Astronautica, quindi devi parlarne te. Dice che è un'esperienza, perché ci sono vari pezzi, diciamo, c'è tutta la storia dell'astronautica sovietica, e tra l'altro è un argomento che secondo me è affascinante. Io appunto l'ho seguito in gran parte su Astronauticast più altre letture, perché è un mondo diverso. Noi siamo molto più abituati a vedere l'astronautica americana,
sì, la NASA, esatto.
E qui è un po' tutto diverso, no?
Questo tra l'altro è un film italiano, perché io mi ricordo che questi credo che siano venuti anche in laboratorio da noi prima di andare a Baikonur. Io gli raccontai un po' com'era la cosa, cosa si dovevano aspettare. Hanno fatto questo film bellissimo che io tra l'altro ancora non ho visto, perché stavo in Giappone quando c'era la prima. Quindi ecco, la cosa è che si potrà vedere online gratis per un periodo ridotto.
Allora, questo qui sono tre cinescienza che noi abbiamo, diciamo, cinescienza è un'idea che abbiamo portato avanti negli anni scorsi. L'idea in realtà era di fare dei collage di spezzoni di film, non è un cineforum, non si parla del film. L'idea è di avere dei film di fantascienza tipicamente, o documentari, ma solo come stimolo poi per una chiacchierata. Normalmente lo facevamo appunto in un cinema, si vedevano o un film, ma di solito spezzoni, perché poi un film è troppo lungo, e poi si chiacchierava sopra normalmente. Allora, avevamo avuto anche un finanziamento della Fondazione Cassa dei Risparmi di Firenze per farli, quando ci è capitato il Covid addosso, abbiamo aspettato fino all'ultimo, e abbiamo deciso quindi di usare questi soldi della Fondazione per dare tre film. Ci saranno uno sui cambiamenti climatici, uno sui social network, e questo qui su Baikonur, in visione gratuita a chiunque lo voglia vedere nella settimana prima del Caffè Scienza, poi appariranno i link appena si riuscirà a capire come funziona, sul cinema, il teatro e la compagnia di Firenze, e poi c'è una specie di Caffè Scienza in cui si parlerà, beh, chiaramente anche dei film, se qualcuno ha delle domande, ma in generale si parlerà un po' di tutto, come al solito, no? Tanto l'idea è quella di spaziare liberamente, anche seguendo le domande del pubblico. Vedo che c'è qualcuno più che è appassionato di Paperi, che ricorda il Bombastium.
Citiamo, eccolo qua, citiamo il Bombastium, e poi siamo veramente in chiusura. Sì, con tutti i sapori, eccetera, eccetera. No, ma appunto chiede anche Valentina i prossimi Paperi. Dovremo sicuramente fare una seconda puntata, perché qua rinvitiamo Franco. Però la settimana prossima, adesso abbiamo cominciato vagamente a pianificare queste cose. La settimana prossima abbiamo di nuovo Giuliano Giuffrida e parleremo della scienza di Tolkien, anche là immenso, quindi probabilmente ci fermiamo su astronomia e cosmologia, appunto, con Giuliano e Omer. Tra due dovremmo avere un altro collega che sta proprio lavorando al decommissioning della centrale di Fukushima italiano, e quindi ci racconterà esattamente come stanno le cose. Nel frattempo ovviamente vi rimando, ma lo sapete benissimo, al podcast sito di Fantascientificast, che è messo su, fatto nascere da Omer, da Paolo Bianchi, e questo è il canale Telegram. Quindi vi ringraziamo e vi salutiamo fino a venerdì prossimo. Ovviamente buona Pasqua e buon augurio, e tanti auguri, esatto, a tutti. Auguri. Ciao Franco, ciao a tutti.
Ciao.
Grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.